Gian Marco Amelia, che ritroviamo con grande piacere. Ciao Marco, ciao, buonasera Marco. E ben trovato. Ciao Marco.
Ciao, ciao a tutti, buon pomeriggio.
Allora Marco, siamo veramente ormai a poco più di due ore dal fischio d'inizio di questa finale di Coppa Italia. Francamente ce l'avessero detto, no? Anche un mese e mezzo fa, che si sarebbe ricominciato con il calcio, con la Coppa Italia, con le semifinali, con la finale anche a porte chiuse, insomma, qualche dubbio in più l'avremmo avuto. Oggi finalmente si assegna il primo trofeo stagionale per quanto riguarda ovviamente la Coppa Italia.
Sì, sì, decisamente. Anch'io pensavo che non ci sarebbe più giocato, che ormai si passava direttamente all'anno successivo. Invece è stato fatto un gran lavoro da parte di tutti, da parte del presidente Gravina e il suo staff, affinché si possa rivivere di nuovo le emozioni del campo, anche se soltanto in televisione. Però era fondamentale ripartire, si riparte subito alla grande, direi, con la finale di Coppa Italia, perché è sempre una finale, una coppa importante, e poi di fronte ci sono due squadre che in questo momento vogliono dimostrare tanto.
Ecco, ma una piccola cosa veloce, una considerazione, ecco, ti aspettavi questi tipi di ritmo in campo? Perché insomma, in alcune partite, per esempio, se ne sono giocate due, però Juventus-Milan mi sembra si sia andati un po' più piano rispetto a Napoli-Inter, è normale che tutto questo accada?
Ma io credo che la partita di Torino è sembrata più lenta per una questione di eventi. Dopo praticamente 20 minuti il Milan è rimasto in 10, quindi si è chiusa un pochino di più, e la Juventus ha dovuto fare un altro tipo di partita, cercando di rischiare poco nel prendere contropiedi e soprattutto cercando di trovare spazi per far male al Milan. È stato molto più difficile, quindi è sembrata una partita più lenta. È normale che invece Napoli-Inter è andata su di ritmo, si è visto, perché comunque se la sono giocata tutte e due a viso aperto. Il gol dell'Inter che ha sbloccato la partita ha sicuramente portato il Napoli ad aprirsi un po' di più, c'è stato il pareggio e poi da lì in poi comunque tutte e due le squadre volevano arrivare in finale e si sono giocate le loro chance in maniera tale da far diventare la partita bella. E quella di Torino è stata una partita, è vero, un po' più lenta, ma dovuta agli eventi. I primi 10-15 minuti ho visto subito un Milan d'attesa e una Juve che cercava spazio per poter chiudere subito la gara. L'espulsione sicuramente ha fatto sì che il Milan si chiudesse ancora di più e la Juve ha faticato a trovare spazi, anche se poi comunque qualche occasione l'ha avuta, ma non in brillantezza di gioco e di velocità che magari ha sempre contraddistinto la squadra nei giocatori che ha.
Marco, una domanda all'allenatore, ma anche e soprattutto all'ex portiere, perché sì, siamo in una fase in cui il ruolo del portiere, insomma, è diventato qualcosa di più del semplice numero primo che sta, sì, in mezzo ai pali e ha il compito di parare, fare le uscite basse, uscite alte e quant'altro. Cioè, adesso a tutti gli effetti è un giocatore in fase di possesso palla, di movimento, che rappresenta un punto di riferimento in fase di ripartenza, di gestione del pallone, diventa anche un porto sicuro, perché adesso i portieri hanno una tecnica che forse una decina di anni fa non era così affinata. Ti chiedo se il rischio però è quello che alla fine gli allenatori diano più importanza al fattore tecnico per trovare, per citarti un esempio freschissimo, la giocata di Ospina sul gol del pareggio del Napoli, e però meno sull'aspetto tecnico puro del ruolo del portiere.
Sì, sì, anche se poi io ho un pensiero che alla fine il portiere è vero che deve saper giocare con i piedi e con i compagni, proprio per una questione di cambio modalità di gioco, però poi deve parare. Alla fine, se il portiere non sa parare e non interviene quando deve, viene giudicato per quello. È vero che nel momento in cui si cerca di un calcio di superiorità numeriche, o comunque in fase d'attacco di parità numeriche, si deve cercare di fare una partenza dal basso, dove il portiere ti fa quella superiorità numerica in possesso palla che permette magari di far alzare la squadra avversaria e trovare una parità numerica o una superiorità numerica in attacco. Quindi ci vuole poi qualcuno, un portiere che sappia anche giocare con i compagni, ma quello è tutto allenabile. Io finché ho giocato, solo negli ultimi anni si iniziava a fare allenamenti specifici proprio per fare questo, mentre magari qualche anno prima, fino a qualche anno prima, facevi allenamento soltanto per la porta o per le uscite e non magari con i compagni e con i difensori, cercando di fare un possesso palla finalizzato proprio al gioco per farlo partire dal basso. Resta il fatto che poi il portiere deve parare, perché saper giocare con i piedi, allora a quel punto, se uno dà peso a quello, ci mette un mediano, ci mette un calciatore di ruolo, sì, e fa prima. Ma,
esatto,
ma io credo che deve essere ancora di più completo un portiere di alto livello, e non si deve dimenticare che poi in porta, quando tirano in porta, quando ci sono le occasioni dove devi mettere una pezza, ci devi essere.
Senti, sarà una finale di Coppa Italia speciale per Gigi Buffon, classe 1978, ma anche per Alex Meret, classe 1997, che si ritrova titolare, ma perché Ospina è squalificato. Io credo che Meret sia un portiere straordinario. È chiaro che Gattuso ha avuto molti meriti da quando è arrivato al Napoli, però ha fatto una scelta di esperienza. Però partiamo dall'inizio, dalla finale di Buffon e poi il discorso su Meret.
Allora, c'è altro, cioè, non si può dire più nulla, perché ormai
su Buffon
è stato detto di più e continua a stupire tutti. È il miglior portiere della storia, c'è poco da dire. Oggi ha 42 anni, continua a stare sul pezzo, continua a stare lì come se fosse un ragazzino, con la passione e la voglia di dimostrare, e ha un'ulteriore chance di potersi giocare un altro trofeo della sua carriera, e questo deve essere un motivo di orgoglio per tutti noi che abbiamo condiviso con lui tante esperienze di spogliatoio, per lui, perché comunque so che ha degli obiettivi prefissati e continuerà ancora a giocare, ma deve essere anche un riferimento per tutti quei portieri giovani che vogliono far carriera, che vogliono diventare grandi e vogliono comunque fare sì di questo ruolo un loro futuro. Alex per me è uno dei migliori portieri che ci sono in circolazione, un prospetto che quando ero al Chelsea diedi come nome all'allenatore dei portieri che avevo avuto in quell'esperienza, perché secondo me era un portiere di grande prospettiva e ha dimostrato di esserlo poi facendo delle ottime cose all'inizio della carriera, ma anche poi nel Napoli, perché al di là di tutto a Napoli ha fatto comunque delle ottime cose. È in questo momento in ballottaggio con un portiere più esperto, che dalla parte sua ha anche vissuto i ballottaggi in passato, come quelli con Szczęsny e sì, con Fabianski all'Arsenal, quindi un po' più abituato a questo, però è tutto un percorso di crescita per Alex, e sono convinto che tutto questo lo rafforzerà ancora di più e lo farà diventare ancora di più un portiere maturo da dimostrare di poter far parte di una squadra che lotta per i vertici, perché io sono convinto che il Napoli con Rino, con Gattuso, tornerà a lottare insieme alla Juventus, all'Inter e alla Lazio per i vertici.
Marco, torno un attimo a una delle deluse evidentemente dalle semifinali di ritorno di Coppa Italia, per chiederti del Milan. Tu hai vissuto, se vogliamo, l'ultima fase di luce del Milan.
L'ultimo scudetto in ordine cronologico.
E anche l'inizio del declino.
E l'inizio del declino, sì, è vero. Hai vissuto, sì, diciamo, la fase di transizione, mettiamola così. Sì. Io vorrei chiederti dall'esterno la sensazione che si faccia fatica a riconoscerlo questo Milan, cioè a capirne le intenzioni, le caratteristiche dirigenziali, ma anche le caratteristiche tecniche, cioè l'idea di base su cui si fonda il progetto, che poi alla fine si trasforma in scelte dei giocatori, scelte degli allenatori. Ecco, tu che conosci benissimo quella realtà, è un'impressione che condividi o c'è dell'altro?
No, la condivido anch'io, cioè questa è un'impressione molto diversa da quella che si viveva negli anni in cui io ho giocato nel Milan dell'ultimo scudetto, comunque del 2012, che avevamo una squadra forte, con giocatori forti, che avevano un'identità, perché la società aveva un'identità. E probabilmente in queste difficoltà societarie non avere una vera e propria identità ha segnato anche le prestazioni, le scelte sui giocatori, il lavoro che hanno dovuto fare i dirigenti. E oggi ci ritroviamo di nuovo magari ad una rifondazione dirigenziale e anche tecnico-sportiva, perché poi alla fine quando i dirigenti cambiano filosofia e cambiano proprio nelle persone, Boban è andato via, non so cosa succederà a Maldini, bisognerà vedere le decisioni che prenderà Gazidis su altre figure, su quello che sarà poi l'allenatore dell'anno prossimo, cambia tutto. Quindi una stabilità da quel punto di vista permetterebbe a tutti di avere una percezione di un'identità di club, di un'identità poi di squadra che si viene a creare nel mercato e nei giocatori che poi verranno presi proprio grazie a questo. Quindi la percezione è quella, io mi auguro che possa velocemente trovare l'identità giusta e magari avere di nuovo una realtà che ha segnato la storia degli ultimi 30 anni di calcio europeo, ma anche nazionale, perché comunque è un club di un'importanza incredibile a livello mondiale, quindi l'augurio è quello. Vedremo quello che succederà con questo finale di campionato. Credo che molto passerà anche dalle scelte di alcuni giocatori, Donnarumma, Ibra, piuttosto che altri che stanno lì ad aspettare proprio di capire quello che sarà il loro futuro. Tutto questo dipenderà molto dalla tranquillità societaria che verrà trasmessa poi a tutto l'ambiente.
La sensazione, Marco, è che il passato del Milan continui a pesare in maniera ingestibile dall'ambiente, dalla società, forse anche dai giocatori, oltretutto, che non si riesca a guardare avanti in un certo senso.
Si deve guardare avanti. I Seedorf, i Pirlo, piuttosto che Gattuso, i Nesta, i Thiago Silva non esistono più, non ci sono, vanno ricreati, vanno riformati, va ricreato tutto quel gruppo vincente. È normale che quando sei abituato a sederti su una poltrona comoda, bella, e oggi magari è una sedia un po' più rigida, non è facile accettare la realtà, però è vero anche che devo dire che Milan ha una tifoseria anche di una cultura sportiva importante. In altre piazze probabilmente ci sarebbe stata la rivoluzione, invece i tifosi del Milan sono stati esemplari in un momento dove il club, la società deve ripartire, deve riformare quello che poi è un discorso societario che possa dare delle soddisfazioni. Quindi in tutto questo mi auguro veramente che questa società riesca a riportare il club ad alti livelli, perché lo merita, perché è un club che deve stare sempre ad alti livelli.
Mi piaceva approfondire con te, Marco, anche il discorso di Rino Gattuso, però lo faccio tra un attimo, perché oggi è una data, una ricorrenza importante. 17 giugno 2001 la Roma vinceva lo scudetto. Quindi immagino che te lo ricordi bene quel giorno. Sono passati 19 anni, ma insomma.
19 anni non sono pochi. No. Bello, ero un ragazzino e ho vissuto uno scudetto da giocatore, da tifoso, anche se ero giovane, ed è stata una grandissima soddisfazione. La cosa che mi dispiace è che sono passati 19 anni e da quello scudetto poi la Roma si è lottato poi qualche anno per provare a vincere di nuovo, però non è riuscita mai ad arrivare fino a fondo. Quindi il dispiacere è quello, perché anche Roma è una piazza che dà delle soddisfazioni incredibili. Ricordare oggi uno scudetto di 19 anni fa è un motivo di soddisfazione, di orgoglio per me, che sono cresciuto nella Roma, nato nella Roma e ho vissuto l'esperienza dell'ultimo scudetto da giovane giocatore. Insieme a tutti quei campioni è stato bello, meraviglioso. Ancora ripensarci adesso mi vengono i brividi.
Immagino. E l'altra considerazione era proprio su Rino Gattuso, tuo compagno al Milan. Da grande Rino Gattuso diventerà bravo come allenatore, come chi? A chi ti ricorda, insomma, questo giovane Gattuso come tecnico?
Ma Rino secondo me ha una sua identità, perché comunque riesce ad abbinare il carisma che aveva dimostrato
in campo,
da giocatore, ad una tranquillità, una serenità che sa dare ai propri giocatori e a tutto l'ambiente, magari ecco, sicuramente imparata da allenatori come Lippi, come Ancelotti, che hanno segnato sicuramente la carriera di Rino. E questo mix a mio avviso è vincente, ed è vincente soprattutto in una realtà come Napoli. Io credo che Rino, dopo le difficoltà avute all'inizio anno di questa squadra, abbia dimostrato tanto insieme ai dirigenti di saperci stare e saperlo fare con grande qualità. La finale di Coppa Italia non è un caso, i risultati ultimi che stavano venendo non erano un caso, non sono mai stati un caso, ma soprattutto non è un caso il fatto che giocatori che magari fino a prima di Rino magari volevano andare via o comunque non pensavano di restare a Napoli, oggi magari rinnovano il contratto.
Vedi Mertens, sì.
E magari Mertens aveva tantissime offerte in tutta Europa e probabilmente questo è l'ultimo contratto per lui, e invece con Rino è rimasto a Napoli e vuole rimanere a Napoli perché comunque sa di restare in un ambiente che tornerà vincente e proverà a lottare insieme alle altre squadre per il titolo dall'anno prossimo.
Marco, nel salutarti la domanda adesso la faccio all'allenatore Marco Amelia, chiedendoti innanzitutto un bilancio di queste prime avventure, perché insomma quando uno poi riparte lo fa veramente da capo, cioè si azzera tutto quello che si è fatto in campo, si può essere stati fenomeni o dei brocchi e poi ovviamente ci si rimette in un ruolo completamente nuovo. Vorrei chiederti intanto sensazioni generali su questa nuova veste che ormai indossi da già qualche anno, e in seconda battuta, visto che hai cominciato comunque in delle categorie che definirei complicate per essere soft insomma, vorrei chiederti innanzitutto come ti sei trovato in una categoria anche così particolare come la Serie D, alla luce anche di un momento in cui sì, si è parlato la Serie A riparte, c'è la Champions, il nuovo format, tutto bello. Poi però dalla C in giù, al di là di chi riparte e chi non riparte, chissà come si ripartirà in autunno, mi verrebbe da pensare. Abbiamo perso Marco. Ecco, ti avevamo perso all'inizio della risposta.
Eccoci.
Sì, no, tutti, nessuno sa come si ripartirà. I dilettanti sono la maggior parte numerica del calcio alla fine, quindi devo dire che si spera si possa ripartire in maniera serena e tranquilla. Il fatto che i dilettanti non siano riusciti a ripartire comunque la dice lunga sulla categoria. Io ho avuto delle difficoltà anche per questi motivi. Sono categorie che non si sostengono e se vanno avanti è soltanto per la passione dei loro dirigenti, dei loro presidenti, che ogni anno fanno dei grossi sacrifici per portare avanti le stagioni. E personalmente io ho vissuto due esperienze finora che mi hanno insegnato tanto. È vero anche che mi confrontavo con realtà per me difficili anche da vivere, perché sono abituato al professionismo, sono abituato a rapportarmi con manager, con presidenti professionisti, però comunque ho imparato tantissimo, ho imparato a gestire le emozioni, a gestire la squadra, a gestire tutte quelle che sono le problematiche legate all'ambiente, e sono convinto che un allenatore, quando deve poi scrivere nella sua carriera, deve fare gavetta, e io ho deciso di fare gavetta in questo modo, e sono convinto che mi aiuterà tanto poi nel proseguo della carriera, intanto cercando di ripartire a settembre, ottobre in una nuova stagione ancora più sicuro e con ancora più certezze di quello che è il mio ruolo, e sperando di poter ottenere dei risultati sempre più in crescita, perché tanto sono convinto che i prossimi 4-5 anni per me siano anni ancora di gavetta, dove devo imparare tanto, dove devo crescere, dove devo formarmi come allenatore.
Quando però questo metti, Marco
aggiungo
questo, sì. Ti fa onore perché è una scelta per il momento storico del calcio, va detto, anomala, perché molto spesso insomma si tende, no, a sfruttare, sì, anche ciò che si è fatto sul campo.
Però la gavetta ce la insegnavano anche da piccoli, vedrai che se fai la gavetta arriverai, e meno male che c'è ancora questa indicazione, Marco.
Sì, ma io quando ho deciso di partire ho visto un attimino la storia un po' di tutti gli allenatori, dei grandi allenatori, sono pochi gli allenatori che sono stati messi lì e hanno fatto dei risultati.
Esatto, e poi sono rimasti a quel livello.
I Lippi o Allegri stesso, Allegri ha iniziato ad allenare in Serie C2, l'attuale Serie D. Mm-hmm. Lippi ha iniziato in C e ha fatto le giovanili. Cioè, la gavetta l'hanno fatta tutti. Forse sono due o tre gli allenatori che sono stati messi lì in prima squadra e hanno vinto. Cioè, Zidane allenava la seconda squadra lì a Madrid, è stato messo in una squadra di campioni, ha vinto tre Champions. Capello allenava la Primavera e poi ha segnato la storia del Milan post Sacchi. Mm-hmm. Ma sono pochi, cioè gli altri hanno fatto tutti la gavetta.
Basta io vedere anche convinto. Sarri, no Marco, che stasera è uno dei protagonisti.
Sarri è ancora di più un esempio. Io sono convinto che la gavetta sia fondamentale, ecco, Serie C e Serie D che siano, però comunque va fatta perché ti insegna, ti forma e ti permette di essere poi pronto nel momento in cui ci saranno chiamate per il calcio di Serie A o di Serie B, quindi io credo che sia il percorso giusto da fare.
E allora in bocca al lupo per tutto Marco, e grazie mille.
Grazie mille a tutti, arrivederci.